Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
この度の東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0 という例を見ない規模の巨大地震であり、被災地の悲惨な状況に深く心を痛めています。
È la voce dell'imperatore giapponese Akihito, che 5 giorni dopo il terremoto e lo tsunami ha risuonato alta in televisione per invitare la popolazione ad essere unita e solidale. Prego per la sicurezza del maggior numero di persone possibile. Mi auguro sinceramente che le persone si prendano per mano, si comportino l'uno con l'altro con compassione e superino questi momenti difficili. Un discorso televisivo dell'imperatore è un evento eccezionale e tutti i giapponesi hanno subito colto l'importanza del momento. In Occidente, invece, la memoria è corsa a quel fatidico 15 agosto 1945, un poco prima di mezzogiorno, quando il padre di Akihito, Hirohito, si rivolse alla nazione attraverso la radio per annunciare la resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. I giapponesi sentirono per la prima volta la voce del loro imperatore, che si esprimeva in un linguaggio formale e ricercato, poco comprensibile ai più, e chiamarono quel discorso memorabile la trasmissione della voce melodiosa. In entrambi i casi il messaggio è partito dal Palazzo Imperiale, che sorge nel cuore di Tokyo, dove ha sede la più alta autorità dello Stato e dello Shintoismo, il trono del crisantemo, l'appellativo comune dell'impero giapponese. Un fiore, per noi, molto in tema con questo momento luttuoso. Oggi cercheremo di comprendere meglio il ruolo e la figura dell'imperatore, o Tennō, l'unico imperatore in carica al mondo. Ma prima ascoltiamo un brano musicale. Nelle ultime puntate di Geronimo Storia abbiamo molto giocato con strani inni nazionali. Beh, l'inno nazionale giapponese, il Kimigayō, il regno del nostro imperatore, merita di far parte della partita, essendo uno dei più corti al mondo. Il testo dice, più o meno: possa il regno dell'imperatore continuare felice per migliaia di anni, finché quelli che oggi sono ciottoli diventeranno grandi rocce che il muschio ricoprirà. E basta. Professoressa Daniela De Palma, Università di Roma, lei è un'esperta di storia giapponese e ha dedicato la maggior parte dei suoi studi proprio alla figura dell'imperatore. Una prima curiosità: come mai il crisantemo è il simbolo del Tennō, l'imperatore?
Perché le famiglie giapponesi avevano negli stemmi, per esempio della famiglia shogunale, il fiore la paulonia. Però questo crisantemo è anche collegato al sole,
È un simbolo solare, quindi.
È un simbolo solare, perché all'origine della famiglia giapponese c'è la dea del sole Amaterasu Omikami.
Noi usiamo questo termine imperatore e inevitabilmente ci associamo a dei significati che sono propri della nostra tradizione. Ma è giusto? Voglio dire,
no, ecco. Non è assolutamente giusto, anche se sarebbe un discorso estremamente lungo, perché il titolo Tennō indica sovrano celeste. In realtà perché? Perché secondo, possiamo dire, la storia, perché le prime opere storiche giapponesi, che sono 712 e 720 d.C., riportano quella che noi possiamo dire che è una mitologia, una storia che risale al passato, e comunque dicono che il primo imperatore giapponese è stato Jimmu Tennō nel 660 a.C., che era nipote della dea del sole Amaterasu Omikami. Cioè il nipote di Amaterasu Ninigi era sceso sulla terra e suo nipote era diventato il primo sovrano, un sovrano diciamo molto attivo, bellico, e quindi loro fanno risalire l'inizio della loro storia al 660 a.C. col primo imperatore. Una cosa che bisogna però dire subito, perché è interessante, è che nella storia del Giappone non è mai cambiata la dinastia imperiale, cioè l'unico caso al mondo nel quale la stessa dinastia si è trovata sempre sul trono.
Intanto, se non sbaglio, è l'unico imperatore tuttora esistente al mondo al potere.
Sì, credo che questo si possa dire, però quello che è interessante è che il potere non è tanto un potere, ormai dopo la Costituzione del 46 non è assolutamente un potere politico, perché non ha nulla di politico, compie atti di Stato che sono stabiliti dalla Costituzione e che vanno in qualche modo a terminare, diciamo, ratificare decisioni che sono già prese da altri, dal gabinetto, dai ministri, però non è mai stato un imperatore politico come intendiamo noi, cioè il potere è stato nelle sue mani dall'inizio in quanto sorgente, fonte di autorità, perché avere il potere significava riceverlo dall'imperatore, ma poi questo potere dal punto di vista politico non l'ha mai maneggiato, diciamo, effettivamente.
Quindi potremmo dire che dal punto di vista operativo, quindi politico, è un'istituzione storicamente spesso debole, ma lei ci dice debole,
ma fortissima dal punto di vista dell'autorità, nel senso che sempre l'autorità è derivata dall'imperatore, nessuno mai ha tentato di togliere di mezzo la dinastia imperiale, lo shogunato che aveva il potere di governo derivato dall'imperatore, anche se poi questa derivazione gliela chiedeva, quindi la pretendeva, ma comunque anche se ha limitato alcuni imperatori, ne ha mandati in esilio altri, ma comunque nessuno ha mai tentato di togliere di mezzo la dinastia imperiale giapponese, quindi, perché secondo quello che dicono i testi, anche Minamoto, no? Yoritomo, il primo shogun giapponese, 1192, non avrebbe potuto prendere il potere in mano perché non aveva il cosiddetto Kishu. Kishu significa, come possiamo dire, una caratteristica tipica della famiglia giapponese imperiale, ossia la discendenza della dea del sole.
Quindi lei ci sta dicendo che anche quando l'imperatore ci sembra debole, in realtà è forte.
È forte nel senso che l'autorità deriva da lui, lo possono prendere in giro, ma nessuno gli toglie l'autorità che gli spetta di diritto per questa nascita divina.
Ci stiamo addentrando in un mondo veramente molto diverso dal nostro,
sì,
dove ogni...
pensi un momentino solo alla Costituzione Meiji. La Costituzione Meiji è una costruzione particolarissima, perché gli oligarchi Meiji, insomma quelli che gestivano il potere in nome dell'imperatore in quel momento, cioè chiesto aiuto ai tedeschi per fare una costituzione, ma aveva in sé degli elementi che proprio cozzavano tra di loro, perché da una parte la costituzione in qualche modo limita l'imperatore, stabilisce quali sono i poteri dell'imperatore, ma dall'altra parte si diceva che l'imperatore era discendente dalla dea del sole, che sarebbe durata in eterno.
C'è una curiosa vicenda: la prima costituzione giapponese fu di ispirazione tedesca, l'ultima la scrissero gli americani, per cui sì, diciamo, evidentemente sono sempre di importazione. Lei ha menzionato questa svolta importante del 1868.
Sì,
che cosa cambia in quell'anno? Perché quell'anno è così importante?
Cambia questo, che praticamente con una certa soluzione di continuità, ma neanche, diciamo che dal 1192 al 1868 il governo è nelle mani degli shogun, ossia dei generalissimi, che hanno il potere derivato proprio per una delega da parte dell'imperatore, ma governano, gli imperatori sono isolati, quasi prigionieri nel loro palazzo imperiale. Se non che nel 1868 era successo questo, che i feudi meridionali, che erano diventati forse più forti dello shogunato, mentre lo shogunato si era indebolito, erano stanchi di sottostare al volere dello shogun e quindi avevano incominciato in qualche modo a ribellarsi. E a chi si possono appoggiare per avere l'autorizzazione a ribellarsi? All'imperatore. E quindi praticamente prendono in mano il palazzo imperiale di Kyoto, che era controllato dalle truppe shogunali, e fanno una restaurazione del potere, nel senso ridanno il potere nelle mani dell'imperatore. Ovviamente l'imperatore non ebbe mai il potere in mano, nel senso che non era lui che decideva, ma erano gli altri che in nome dell'imperatore agivano.
Questo problema della responsabilità dell'imperatore si è posto in maniera molto forte e molto controversa quando si è trattato di giudicare il ruolo di Hirohito nella Seconda Guerra Mondiale. Si può dire che fu tra i responsabili dell'aggressione giapponese agli americani?
Guardi, questa è una veramente vexata questione, perché il discorso qual è? Che lui che cosa ha risposto anche in sua difesa? Che nel momento in cui tutti i suoi ministri erano d'accordo, lui, imperatore di un paese che aveva una costituzione, non poteva venire meno e decidere da solo e andare contro a quello che tutti i suoi ministri esperti avevano deciso, e quindi contro voglia dovette accettare la decisione di fare la guerra. Nel momento invece in cui finì la guerra, 15 agosto del 45, proprio due notti prima non c'era l'accordo, e allora lui, dal momento che non c'era l'accordo dei suoi ministri, chiese di porre fine alla guerra. Quindi in realtà lo fece perché c'era disaccordo. Se ci fosse stato d'accordo, lui avrebbe dovuto accettare quello che decidevano i suoi ministri. Se uno la prende dall'altro lato, tutto quello che veniva fatto in nome dell'imperatore. Quindi in realtà c'è una totale irresponsabilità, perché i ministri erano responsabili solo nei confronti dell'imperatore. L'imperatore non era responsabile per le sue azioni, perché ne erano responsabili i ministri, quindi c'è una totale irresponsabilità.
C'è senza dubbio qualche cortocircuito che ha provocato parecchi guai. Diciamo così, la punizione, per così dire, per Hirohito fu nel 1947, 1 gennaio, di dover rinunciare al suo status divino. E una volta rinunciato allo status divino, che cosa è rimasto?
Che cosa è rimasto? È sempre un punto di riferimento. Intanto la Costituzione giapponese, nell'articolo primo, adesso dice una cosa ben diversa da prima, e dice praticamente che in qualche modo l'imperatore è il simbolo del popolo giapponese, nel cui popolo giace il diritto di sovranità. Quindi è un simbolo.
Non è più la fonte del potere?
Non è la fonte del potere, ma simboleggia l'unità del popolo. Quindi qualcosa di molto importante, considerando che i giapponesi sono molto legati al passato, a quelle che sono le tradizioni del paese. Poi comunque l'imperatore, per suo conto, perché ufficialmente c'è una separazione tra Stato e Chiesa, lo shintoismo di Stato è stato abolito, comunque per suo conto lui effettua nei santuari shintoisti del Palazzo Imperiale i riti che si fanno dall'origine, da tempi immemorabili, le offerte alla Dea del Sole, a Materasu delle primizie, il riso, il rito all'inizio dell'anno, insomma tutti i grandi riti, il più importante dei quali è stato quello che è stato effettuato a novembre del 90 con grossissime polemiche, quando è salito al trono l'attuale imperatore
Akihito,
il famoso Daijosai, che sarebbe traducibile come la prima offerta che l'imperatore, quando sale sul trono, fa alla divinità. Furono costruiti due tempietti appositi, dove nel cuore della notte lo stesso rito fu ripetuto, prima da una parte e poi dall'altra, e l'imperatore era accompagnato solo da una donna, possiamo dire sacerdotessa, tra virgolette. E in questo rito sembra che lui, offrendo riso coltivato in apposite risaie selezionate e compagnia varia, entri in unione con la divinità e diventi divino esso stesso.
Quindi questo. Ci sarebbe ricascato, diciamo così.
C'è stata una polemica incredibile, però alla fine il governo ha deciso che l'imperatore giapponese che non compie questi riti non è un vero imperatore. diciamo, questo dicono le tradizioni, capisce perché parlo di,
certo, di una
legame con le tradizioni.
E di una complessità davvero straordinaria.
Dopo la Costituzione del 47, un po' gli americani, un po' l'agenzia della Casa Imperiale, si è occupata di trasformare la famiglia imperiale in una famiglia imperiale non sull'altare come era prima, separata, ma una famiglia imperiale popolare, di massa. Questo è stato portato avanti già con l'imperatore Showa, ossia Hirohito, Showa è il nome postumo, ma anche con l'attuale imperatore. L'imperatrice, tra l'altro, non è di famiglia nobile, è famiglia borghese. Proprio il 10 aprile del 1959 si celebravano queste nozze eccezionali per il Giappone, perché praticamente era la prima volta che una borghese, la Cenerentola borghese, entrava nella famiglia imperiale.
E ha menzionato le donne perché gli imperatori sono tutti uomini.
Questo è un altro bel problemino, perché in realtà non è vero. Solo con la Costituzione Meiji, che fu una costituzione di stampo occidentale, come abbiamo detto prima, praticamente venne inserito l'obbligo, diciamo, della discendenza in linea patrilineare. La Costituzione stabiliva che solo maschi discendenti in linea patrilineare potessero ascendere al trono, praticamente adottando la legge salica. Prima di quell'adozione, in realtà, le regole della successione non stabilivano espressamente che dovesse avvenire solo in linea maschile. Infatti, nella storia dell'arcipelago giapponese ci sono state 8 imperatrici, l'ultima delle quali dal 1762 al 1770, anche se in realtà queste donne hanno tenuto il trono temporaneamente per assicurare il trono a principi, e la successione è avvenuta sempre in linea patrilineare. Quando è stata cambiata la Costituzione nel 1946, che poi è entrata in vigore nel 1947, questa regola non è stata toccata. La successione è la stessa successione stabilita dalla Costituzione Meiji, quindi in realtà donne sul trono ce ne sono state, fino al 2006, quando finalmente, dopo 45 anni dal 65, è nato Hisaito il piccolo, non dell'erede al trono ma del fratello più piccolo, Akishino. Allora si è deciso di sospendere quel progetto che era stato iniziato da Koizumi, aveva creato una commissione apposita per vedere di cambiare la legge di successione per far salire sul trono la piccola dell'erede al trono, che è nata nel 2001.
La spada, la gemma, lo specchio.
I tre gioielli che la dea del sole Amaterasu consegnò a suo nipote Ninigi, e che poi aveva in mano il primo imperatore, che sono le regalie, le cosiddette regalie che accompagnano l'imperatore sul trono e sono i simboli del suo potere.
Professor Claudio Giunta, lei insegna letteratura italiana all'Università di Trento e dopo un soggiorno di 2 mesi in Giappone ha scritto un libro di viaggio molto originale, che si intitola però Il paese più stupido del mondo. Come si permette?
Mi sono permesso perché c'è uno scherzo alla base, nel senso che il paese più stupido del mondo non è il Giappone, è un altro paese che il lettore italiano non avrà difficoltà a identificare, e ci si arriva alla fine. Diciamo che il paese più stupido del mondo è l'Italia, e il Giappone ha una grande intelligenza ma anche isole di stupidità che sono opposte rispetto a quelle dell'Italia. Cioè, se l'Italia ha una stupidità fatta di mancanza di leggi, faciloneria, incapacità di fare, il Giappone ha una stupidità contraria, cioè un eccesso di leggi, un eccesso di capacità, un eccesso di zelo. Questo è il filo conduttore del libro, che poi dice tutt'altra cosa, insomma.
Certo, quindi un paese straordinario che infatti ha fatto cose bellissime, cose orribili, davvero un paese quasi bipolare in questo.
Beh, direi che fare cose fantastiche può essere il risvolto negativo di essere un paese straordinario per altri versi.
Tra queste zone di luce e zone d'ombra, l'istituzione imperiale, lei dove la collocherebbe?
Ma guardi, io sono assolutamente ignorante sulla cosa, perché non conoscendo il giapponese sono arrivato lì, ho vissuto per 2 mesi senza sapere veramente in che paese fossi, ho parlato con un po' di persone chiedendo pareri sull'imperatore e ne ho ricevuto in cambio spesso sorrisi, nel senso che mi pare vedano l'imperatore come una figura un po' da cartolina o da gioco delle carte, che non ha vera importanza. Credo che abbia lo stesso tipo di credibilità e di importanza che ha la regina d'Inghilterra, cioè né più né meno. La sacertà che c'era una volta è scomparsa completamente. Quindi l'imperatore lo si nota solo perché ha la reggia nel centro di Tokyo e tutte le strade devono girare molto al largo. Quindi ogni volta che uno deve attraversare Tokyo è un disastro e pensa all'imperatore che ha il suo giardino, la sua reggia, giusto in centro alla città.
È un bersaglio per imprecazioni.
Per gli stranieri sicuramente, forse i giapponesi si limitano e, come dire, si rifugiano nell'ironia. Ho visto un popolo molto ironico, anche noi abbiamo un'idea forse un po' troppo monolitica e seriosa dei giapponesi, ma loro ridono molto di se stessi e anche dell'imperatore.
Nel 1999, in occasione del 10° anniversario della salita al trono di Akihito, il popolare musicista Hayashi Yoshiki, fondatore, batterista e pianista del gruppo heavy metal X Japan, compose ed eseguì al pianoforte, al cospetto della coppia reale, la canzone Anniversary. La nostra ospite, Daniela De Palma, ha scritto Il Giappone contemporaneo, Carocci 2008, e qualche anno prima La storia del Giappone contemporaneo, 1945-2000, per Bulzoni. Due grandi esperti di storia giapponese, Rosa Caroli e Francesco Gatti, hanno pubblicato per la terza nel 2008 la loro Storia del Giappone. L'altro nostro ospite, Claudio Giunta, ha pubblicato lo scorso anno per Il Mulino Il paese più stupido del mondo, ma ci ha poi spiegato che non è il Giappone. E siamo così giunti alla fine anche di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin e scaturita dal suggerimento di un'ascoltatrice. E anche voi, chissà, potreste proporre un tema per le prossime puntate di Geronimo Storia. Per ispirarvi potete scaricare e riascoltare questa e le altre puntate dal nostro sito.